affacciato mai dopo birri. Quando tramonta brucia un urlo mare e i vecchi assettati in desideri sotto la coppola ammoccio noi pensare e rimma camminato queste sciate sospira menzi onno.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti all'appuntamento quindicinale con la trasmissione in linea diretta con in studio il sindaco della città di Rosolini, l'avvocato Nino Savarino, al quale diamo il benvenuto.
Buon pomeriggio.
E quindi iniziamo subito la nostra chiacchierata quindicinale affrontando alcune delle problematiche e alcune tematiche che si sono sviluppate in questi giorni. Ma la novità del giorno, l'abbiamo dato nel corso del nostro radiogiornale odierno, la novità del giorno è proprio la stabilizzazione di 57 unità lavorative, cosiddetti lavoratori precari, che da oggi non avranno più appiccicata addosso questa etichetta, ma avranno un lavoro stabile anche se al momento con orario parziale, ma da tempo determinato a indeterminato. Una grossa conquista fatta a furor di sacrifici da parte dell'amministrazione comunale. Quando parliamo di sacrifici dell'amministrazione comunale dovremmo dire anche sacrifici da parte dei cittadini, perché è inutile stare a dire che quando si operano delle situazioni sotto l'aspetto finanziario a livello comunale ne risponde tutta la cittadinanza. Ma su questa conquista oggi è appunto, che è una data storica per Rosolini, 28 settembre, ne parliamo con il primo cittadino che è appunto tra gli obiettivi prefissati dall'amministrazione nel programma è proprio la stabilizzazione di questo personale precario. Sindaco, allora.
Sì, come ha detto il direttore, il nostro programma elettorale prevedeva quale punto qualificante quello di porre fine finalmente, dopo anni, direi decenni, di precariato, di porre fine appunto a questo fenomeno nella nostra amministrazione comunale. E con caparbietà, con sacrificio, con ostinazione alle volte, ecco, ci siamo riusciti. Oggi, 28 settembre 2010, è una data importante non soltanto per le 57 persone che da oggi sono ormai a tempo indeterminato dipendenti comunali, non tanto e non soltanto per le famiglie che finalmente possono guardare con più serenità anche al loro futuro, ma direi che è un traguardo importante per l'intera amministrazione e per l'intera città. È importante sotto vari aspetti che ora mi accingerò in qualche modo così brevemente ad esporre, ma prima vorrei, come dire, fare un breve excursus di come siamo arrivati a questo punto. Sappiamo tutti, ne abbiamo parlato molte altre volte, che il precariato nella nostra città, ma è un fenomeno che riguarda tutta la Sicilia, è un fenomeno che dura da parecchi anni. Ci sono persone che hanno fatto anche oltre 20 anni di attività in comune come precari. Precario significa non avere la certezza del proprio posto di lavoro per il futuro. Precario significa non poter guardare al futuro con serenità. Precario significa che io non posso in nessun modo determinare il mio futuro, perché non so se domani quello che io adesso sto facendo come lavoro ce l'ho ancora. E allora molte famiglie hanno dovuto, come dire, guardare al futuro non con serenità. Oggi tutto questo non c'è più, perché adesso, avendo un contratto a tempo indeterminato, seppure allo stato con orario parziale, significa che la persona può guardare al futuro sapendo che arriverà alla pensione avendo lavorato stabilmente nell'ambito della pubblica amministrazione. Questo significa che tante famiglie possono guardare al futuro con più serenità, possono programmare il futuro loro e dei propri figli, possono anche chiedere con più tranquillità eventuali prestiti o quant'altro, farsi dei fondi pensione, cioè cambia totalmente e radicalmente la strategia di una famiglia. Oggi abbiamo dato questo a 57 famiglie della nostra città. Per arrivare a questo ovviamente abbiamo dovuto fare veramente un sacco di sacrifici, ora li dirò, e soprattutto abbiamo dovuto fare una serie di scelte, alle volte anche pur trovandoci fortemente criticati da chi ha voluto nel corso di questo periodo strumentalizzare la nostra azione amministrativa. Mi spiego ancora meglio. Perché queste persone oggi hanno potuto sottoscrivere questo contratto? Era necessario innanzitutto che il Comune fosse a posto con il cosiddetto patto di stabilità. Si può stabilizzare un lavoratore solo ed in quanto il Comune aveva e ha rispettato i criteri del patto. Il nostro comune nel 2007 non lo ha rispettato e quindi non poteva per questo motivo stabilizzare i precari. Noi abbiamo proprio come scelta prioritaria, ma non soltanto ovviamente per il precariato, ma per molte altre questioni, abbiamo scelto di agire dal punto di vista economico in modo tale da rispettare il patto, e l'abbiamo fatto sia nel 2008 che nel 2009 e ci accingiamo a poterlo anche rispettare nel corso di quest'anno. Questa condizione necessaria ci ha aperto le porte alla stabilizzazione, ma da sola non era sufficiente, perché per poter stabilizzare occorrevano anche i fondi. E allora che cosa abbiamo anche fatto? Abbiamo fatto un programma della fuoriuscita di chi va in pensione tra i dipendenti comunali, e i soldi stanziati per questi dipendenti che sono andati in pensione li abbiamo tutti accantonati in un fondo per il personale. Questo ci ha consentito di poter avere delle somme per i nostri ex precari senza gravare di un solo centesimo la spesa per il personale, perché siamo obbligati a rispettare dei parametri sia sulla spesa del personale sia nel rapporto di questa con la spesa corrente, e per far questo non abbiamo messo mano ad altri fondi, ma ci siamo limitati agli stessi fondi che il Comune ha stanziato per il personale, prendendoli da quelli che sono andati in pensione, che somme che non sono state dirottate per fare altre cose. Questo ci ha consentito di rispettare tutti i parametri, tra i quali appunto il contenimento della spesa del personale. Questo significa che attraverso una azione mirata e concertata tra gli uffici, gli assessorati, finalmente abbiamo raggiunto oggi questo obiettivo. È un obiettivo che ha delle valenze politiche di cui adesso dirò, ma che mi porta a dire che finalmente persone che hanno per anni e anni vissuto con questa spada di Damocle sulla testa, finalmente oggi possono dirsi dignitosamente lavoratori nel nostro comune. E per questo io ho l'obbligo di ringraziare, e lo faccio pubblicamente, innanzitutto l'assessore Giancarlo Santocono, che fin dall'inizio del suo mandato si è prodigato con ogni mezzo, con ogni forza a raggiungere questo obiettivo, e lui ce lo sta consegnando dopo mesi di duro lavoro, e quindi grazie Giancarlo per quello che hai fatto, e ti dico questo grazie anche a nome di tutti i 57 dipendenti. Devo anche ringraziare Saro Savarino e tutto l'ufficio del personale del nostro comune, perché in questi mesi hanno lavorato alacremente, anche quando personalmente li richiamavo perché li spronavo e quant'altro, pur avendo me che sempre li punzecchiavo, mi hanno sopportato e alla fine hanno dato il risultato sperato. Devo anche ringraziare il direttore generale, che ha aiutato, ma si è messo anche in primissima persona per risolvere questo problema, e credo che alla fine il lavoro di squadra che ha visto innanzitutto l'assessore Santocone, il direttore generale Saro Savarino, tutto l'ufficio al lavoro, ma anche tutta la squadra assessoriale, perché diciamolo, il raggiungimento di questo obiettivo è un raggiungimento che si è potuto fare perché ogni assessore ci ha messo di suo, se non altro nella gestione delle risorse e quindi nella moralizzazione del nostro bilancio. Quali sono le conseguenze diciamo politiche di tutto questo? Beh, lo dico con molta schiettezza. Mantenere il precariato è servito nel passato a, come dire, a favorire alcuni modi di fare politica. Più si è precari, più si, ha, come dire, si è sottoposti a pressioni di qualsiasi genere. Tu precario hai bisogno di me politico per continuare a lavorare, magari con la, come dire, con, la promessa che ti stabilizzo, ma fino a quando non sei stabilizzato sempre da me devi venire. Ecco, questo sistema da oggi è terminato. Il lavoratore oggi è libero di autodeterminarsi perché ha la libertà che deriva dalla dignità dell'essere lavoratore. Guardate che questa è una rivoluzione copernicana anche dal punto di vista della mentalità nel nostro comune. Queste persone hanno la libertà di poter anche dire: caro sindaco Savarino, tu ci hai stabilizzati con la tua giunta, ma per esempio non sono d'accordo con quello che stai facendo. Ecco, questa è la libertà che nasce dalle persone che possono esprimere la propria opinione senza dover, come dire, sottostare a pressioni di qualsiasi genere. È una conquista sociale, democratica, civile che a Rosolini siamo riusciti a darla in maniera precisa, puntuale e concreta. Guardate proprio oggi nel giornale di Sicilia, sulla Sicilia di oggi, non il giornale di Sicilia, sulla Sicilia di oggi si parlava della stabilizzazione dei precari nel comune di Siracusa. Lì ancora stanno vedendo come fare. Lo stesso sindaco ha dichiarato che prima o poi si uscirà dalle sabbie mobili di tutto quello che c'è attorno al precariato. Ebbene, io quando leggevo stamattina questo articolo ho detto: beh, noi ci siamo riusciti, noi oggi abbiamo superato questo scoglio. È veramente una cosa importante. Come ho avuto modo di dire questa mattina ai dipendenti che hanno sottoscritto il contratto della stabilizzazione in un clima di ovvia felicità, noi ci aspettiamo da loro solo una cosa, ce lo aspettiamo come amministratori ma anche come cittadini, così come se lo aspettano tutti i cittadini di Rosolini. Avete raggiunto lo scopo di avere finalmente un posto di lavoro stabile, adesso avete il dovere di lavorare per il bene collettivo e quindi di fare al massimo e al meglio quello che è il vostro lavoro. Adesso dovete rendere conto alla vostra coscienza, ma ancor di più alla città di Rosolini. Quindi sono convinto che questi lavoratori si prodigheranno per fare il massimo nelle loro mansioni e anche perché così manifesteranno il ringraziamento vero. Come possiamo ringraziare questa amministrazione per aver fatto la stabilizzazione? Lavorando dignitosamente, lavorando al massimo delle proprie capacità. Quali sono i passi successivi che andremo a fare? Adesso noi abbiamo stabilizzato i lavoratori e stiamo adesso, come dire, iniziando un cammino, perché dobbiamo riportare gli stessi ad un monte ore che sia dignitoso per tutti. Nella prospettiva finale, ma ovviamente non è questo secondo aspetto, avrà più tempo, necessità di più tempo, nella prospettiva di portarli a 36 ore, ma adesso li vogliamo portare ad un numero di ore tali da poter avere quella dignità anche nel guadagno che ogni lavoratore è giusto che abbia. A questo poi ho anche aggiunto: è importante il merito. Sul campo loro sceglieranno il loro futuro, se lavoreranno bene per il bene della città, si aggiungerà quindi a questo loro diritto anche il merito e quindi altri vantaggi. Sono sicuro che su questa linea loro si muoveranno. E ovviamente tutto questo a vantaggio è di una macchina amministrativa più snella e più veloce, ma per dare risposta alla cittadinanza in termini di servizi e in termini di risposta, come è giusto che ogni pubblica amministrazione deve fare nei confronti della propria cittadinanza. Quindi concludo questo mio passaggio facendo tanti auguri a queste persone, ma dicendo loro: ora mi aspetto veramente che lavorino al massimo per il bene della nostra Rosolini.
E questa è una prima conquista, una conquista tangibile da parte dell'amministrazione comunale, e nel corso della conferenza stampa tra le parole del sindaco, le parole dell'assessore e soprattutto anche quelle del vice sindaco, sono annunciate grosse novità che sono allo studio, quindi novità salienti per lo sviluppo ancora della città. Abbiamo vissuto direttamente, già siamo alla fase finale del tabellone dell'estate rosolinese, un tabellone che ha richiamato una notevole quantità di persone e di turisti provenienti anche da vari centri d'Italia, ma soprattutto dai nostri centri, che hanno fatto rimpopolare nuovamente il centro storico cittadino, ma l'intera città. E quando parliamo di visita di turisti, naturalmente, o di forestieri, parliamo anche di ripercussione anche sotto l'aspetto economico. Ecco, su questa scia l'assessore e l'amministrazione comunale quindi ha annunciato delle grosse novità. E tra le novità salienti è stato così, tra una battuta ed un'altra, sindaco, una novità anche per quanto riguarda l'amministrazione comunale che ha promosso una specie di vertice fuori dal territorio comunale, così tra tutti gli amministratori comunali. In che cosa consiste questa novità, sindaco?
Beh sì, è un po' una sorta di ritiro che stiamo facendo. Noi è stata la proposta accettata da tutti gli assessori, ma ci saremo accompagnati dal direttore generale e anche da Nino Armeri, e andremo per 2 giorni in un agriturismo un po' isolato, in modo spartano, perché per 2 giorni lavoreremo sul programma, lavoreremo sui progetti e al ritorno ogni assessore avrà la sua tabella di marcia per progetti che dobbiamo andare a concretizzare, che già molte delle cose sono già state fatte, sono già in cantiere, pronte per esplodere in senso positivo. E allora per avere il giusto tempo per maturare, per confrontarci, per dare delle indicazioni, abbiamo deciso di andarcene via per 2 giorni intere, voglio precisarlo, a nostre spese, nel senso che andare in questo posto lo facciamo pagando ognuno il proprio.
Gli uffici comunali sono chiusi.
Certamente sono anche chiusi, perché noi partiremo venerdì prima di pranzo, ma ritorneremo poi il sabato, e quindi non c'è la nostra assenza non si noterà, almeno speriamo, che a nostre totale spese. È un esperimento che stiamo facendo, perché abbiamo così la possibilità, tutti gli assessori, il sindaco, il direttore generale, l'esperto legale e quanti altri, di poterci senza fretta guardare in faccia e dire un po' quali sono lo stato dell'arte, ma soprattutto programmare per il futuro. Se questo esperimento avrà successo, credo che lo ripeteremo poi nel corso del tempo anche altre volte.
Cambiamo decisamente argomento, sindaco. Ieri sera c'è stata o non c'è stato il consiglio comunale, perché per mancanza è stato chiesto un rinvio per la mancanza dell'assessore al ramo, che anche lui ha seguito passo dopo passo il problema del parco degli Iblei. Ecco, ieri sera si è accennato appunto a questo parco degli Iblei, un parco che è stato naturalmente oggetto di studio, oggetto di polemiche, oggetto di osservazioni da parte dei diretti interessati. Ecco, brevemente ci soffermiamo anche su questo argomento: quali sono in linea di massima i pro e i contro che si prospettano per quanto riguarda questo parco degli Iblei, soprattutto per questa benedetta nuova perimetrazione che si vuole dare al parco.
Sì, dunque, parlando del Parco degli Iblei, qualche precisazione è utile fare. Innanzitutto, diciamo subito che il Parco degli Iblei già esiste, nel senso che una legge, ed esattamente la legge 222 del 2007, ha istituito il Parco degli Iblei, e lo ha fatto prevedendo esattamente altri parchi in Sicilia, esattamente la istituzione del Parco di Pantelleria, delle Egati, delle Isole Eolie e quindi anche del Parco degli Iblei. Sono i primi quattro parchi nazionali in Sicilia. In Sicilia allo Stato non c'era nessun parco nazionale, il primo che è stato istituito è stato quello degli Iblei, seguito dagli altri tre che ho detto. Ovviamente ci sono zone della nostra Sicilia che hanno altri vincoli per parchi regionali, per altri vincoli paesaggistici e quant'altro, ma quelli di carattere nazionale, questi sono gli unici, fino ad ora non c'erano, che sono stati fatti da una legge del 2007. Che cosa è successo? Il parco esiste nella carta, bisogna adesso calarlo nella realtà del territorio. È un parco che nasce dal fatto che il territorio ibleo, e quando parliamo di territorio ibleo parliamo di quel territorio che copre la provincia di Siracusa per la stragrande maggioranza del territorio, quella di Ragusa e quella di Catania. Sono tre province che confluiscono territorialmente in questo parco degli Iblei, perché in questa zona abbiamo una flora che annovera quasi, anzi direi oltre 1500 specie e sottospecie che sono, come dire, importantissime dal punto di vista della biodiversità e dal punto di vista proprio del naturalistico. Abbiamo come fauna 1157 ed oltre specie e sottospecie di invertebrati, di cui quasi 100 endemici della Sicilia. Abbiamo presenze naturalistiche e paesaggistiche importanti, Cava Grande del Cassibile, Petrarca, Manghisi, l'area boschiva di Buccheri, le grotte, sorgenti, miniere, veramente tante presenze naturalistiche e paesaggistiche. Abbiamo poi anche presenze storiche e archeologiche importanti, Pantaliche, Loro, Castelluccio, Noto Antica, Cava Grande del Cassibile. Abbiamo città che sono state definite patrimonio dell'umanità, la porta dell'UNESCO, Palazzo Lagrede, Modica, Noto, Ragusa Ibla, Cava Ispica, abbiamo luoghi importanti, una ricchezza così grande che pochi territori possono vantare di avere. Ecco, per la salvaguardia, questo almeno nelle intenzioni del legislatore, di tutte queste, caratteristiche, è nato il Parco degli Iblei. Qual è però il problema del Parco degli Iblei? E nel calarlo nella realtà territoriale bisogna andare a individuare benissimo quali sono i perimetri di questo parco, anche perché avendo delle zone che poi comporteranno dei vincoli, dobbiamo stare attenti quale zone vincolare e quale zone non vincolare. In linea generale le zone antropizzate, cioè le zone dove ci sono insediamenti umani, sono quelle che hanno pochi vincoli. Quelli invece dove non ci sono presenze umane, quindi parliamo delle zone più interne, quelle avranno il vincolo maggiore. Tuttavia ci siamo in qualche modo sforzati di vedere quali sono le esigenze del nostro territorio, anche perché fatto il parco abbiamo persone che sono state favorevoli e altre che non lo sono. Tanto per fare alcuni esempi, nel Ragusano quasi tutti i sindaci del Ragusano sono contrari al parco, mentre nell'ambito di quelli che sono favorevoli ce ne sono parecchi onorevoli. Parlo ovviamente non soltanto della Prestigiacomo, che è quella che l'onorevole che l'ha più di tutti portato avanti, perorato, ma anche, che voglio dire, l'onorevole Sgarbi e quant'altro, ma c'è più attenzione, nel senso si è favorevoli, però con una certa attenzione nella perimetrazione. Anche la nostra deputazione è su questo campo. Noi sindaci di questa parte abbiamo cercato di fare una proposta, che è una proposta di una perimetrazione reticolare, che questa è stata avanzata da Paola Venta, sindaco di Caricati di Bagni, che poi ha avuto un po' l'adesione un po' da parte di tutti, cioè quello di cercare di partire dai luoghi già vincolati per cercare di collegarli senza danneggiare di più, dal punto di vista vincolistico ovviamente voglio dire, il territorio. Noi da parte nostra che abbiamo fatto? L'assessore Giunta, che ho delegato a seguire questa vicenda, è stato molte volte a Palermo e altrettante volte a Siracusa, ha seguito tutta quanta l'iter. e ha portato le nostre idee. La nostra idea era quella di evitare che rientrasse nella zona parco tutta la zona dove noi abbiamo i nostri allevamenti. Non dimentichiamolo, questo è importante, Rosolini nel suo territorio ha un numero notevole di allevamenti, è tra i territori con più, con la presenza maggiore di allevamenti, quindi dal punto di vista zootecnico. E allora abbiamo voluto salvaguardare queste aziende, queste attività, e abbiamo dato la nostra idea di perimetrazione che ha escluso quelle che possono essere eventuali defaianze che il parco potrebbe eventualmente portare. Quello che noi abbiamo detto è stato recepito a livello provinciale, la nostra proposta è stata inserita nella proposta globale che poi deve essere portata a Palermo per la definizione ultima del perimetro del nuovo parco. E con questo che cosa voglio dire? Noi guardiamo favorevolmente al parco degli Iblei, ma abbiamo anche tenuto in debito conto quelle che sono le esigenze del territorio e soprattutto delle classi produttrici, in particolare mi riferisco al settore zootecnico e agricolo, e quindi approfitto per dire a tutti i nostri agricoltori e i nostri allevatori di stare tranquilli, perché le loro istanze sono state recepite e portate avanti da noi, così come abbiamo avuto modo di dire in parecchie riunioni che abbiamo fatto in loco proprio nelle campagne delle contrade del nostro territorio, e abbiamo anche qui raggiunto risultato che stiamo seguendo con molta attenzione, perché si possa poi giungere alla definizione rispettando quelli che sono le nostre esigenze. Quindi anche questo è un altro passo avanti in una problematica che andremo a discutere giovedì sera in Consiglio Comunale, ma che, come già sto dicendo, vedrà un'amministrazione che è attenta alle esigenze del territorio e che è riuscita a portare la propria proposta, a portarla a Siracusa, ma a farla soprattutto rientrare in quella che poi è stata ed è la proposta che andremo a fare a Palermo.
Bene, rieccoci rientrati in studio, continuiamo con la seconda parte di questa trasmissione in linea diretta con il sindaco, ospite naturalmente l'avvocato Nino Savarino, sindaco della città di Rosolini, con il quale iniziamo subito un'altra tematica. Si è parlato tanto in questi giorni e se ne continua a parlare, tanto da essere stato convocato un consiglio comunale ad hoc per lunedì prossimo, 4 ottobre, vale a dire il PUC, il piano urbanistico commerciale. Questo, c'è tanto spauracchio tra i commercianti locali, lo spettro, si parla di fallimento, si parla di pro e contro. Allora, sindaco, come è orientata l'amministrazione comunale e quali prospettive per questo centro commerciale? Diciamo che c'è una ditta interessata in tal proposito che ha proposto l'autorizzazione, che ha chiesto l'autorizzazione, ed esattamente si tratta della MAPI di Catania.
Sì, l'argomento è ovviamente un argomento molto delicato, perché coinvolge parecchie fasce della nostra città. Però mi pare opportuno innanzitutto fare una precisazione, perché all'ordine del giorno del Consiglio Comunale non c'è il PUC, cioè il piano urbanistico commerciale, c'è semplicemente il recepimento di una nuova terminologia che è stata che si ritiene necessaria, essendo cambiata nel frattempo la normativa rispetto a quando il nostro comune si diede il proprio piano regolatore generale. In sostanza significa questo: nel nostro piano regolatore generale, che allo stato è in fase di revisione, era stata prevista ed è prevista ancora ad oggi un'area destinata ai grandi magazzini. Quest'area è già individuata, già esiste, è vigente nel nostro piano regolatore. Noi quindi non stiamo assolutamente individuando nuove aree né stabilendo aree dove far nascere il centro, centri commerciali, perché già ci sono in virtù del piano regolatore generale. da quando fu fatto il nostro piano regolatore ad oggi c'è stata una normativa che ha cambiato la terminologia per quanto riguarda appunto i centri commerciali, soprattutto l'aspetto urbanistico, che deve essere recepito dai comuni, ed è quello che si sta facendo. Certo, con questo non mi voglio sottrarre al problema principale, cioè quello che riguarda il centro commerciale di cui tanto si sta parlando in questi giorni. Com'è la situazione? Innanzitutto voglio precisare che la competenza per quanto riguarda il PUC, ma non è all'ordine del giorno, ma è il recepimento di questa nuova terminologia, è di competenza del Consiglio Comunale, cioè dire sarà al vaglio, alla discussione e alle decisioni dell'organo collegiale, appunto il Consiglio Comunale stesso. Questo significa che ci sarà la più ampia, come dire, garanzia e trasparenza, proprio perché in quella sede si discuterà su questo argomento. Io stesso ho più volte incontrato i commercianti, lo ha fatto anche il Presidente del Consiglio, so che dovevano far pervenire entro il 30 di settembre delle loro, come dire, i loro studi di settore per quanto riguarda i grandi centri commerciali. Io ad oggi non ho ancora avuto questo studio, spero che prima del 4 possiamo averlo per poter in qualche modo, come dire, rispettare degli accordi che sono stati fatti, nel senso che i commercianti, e spero che qualcuno mi stia ad ascoltare in questo momento, si faccia promotore di far conoscere ai consiglieri comunali quegli studi che loro avevano fatto per discutere un po' della questione. Fatte queste premesse, con molta schiettezza penso di dire questo. Avendo in questa zona, e quando parlo di zona non mi riferisco soltanto al comune di Rosolini, il terminale dell'autostrada, le grandi catene di distribuzione hanno in qualche modo visto e intravisto in questo un possibile territorio di sviluppo per quanto riguarda l'aspetto commerciale, nell'area che riguarda questa zona, mi riferisco ai comuni di Rosolini, Noto, Avola, Rosolini, Noto, Pacino e Ispica. In quest'area è appetibile dal punto di vista commerciale per queste grandi distribuzioni. E allora l'area che è stata individuata è un'area che ricade nel nostro territorio, e qui si è messa in moto la domanda: ma è utile o non è utile? Quali sono le ricadute, se sono positive o negative sull'economia locale? Quali sono cioè i pro e i contro per fare questo? Noi possiamo discutere, e sicuramente lo si farà in Consiglio Comunale, perché lì è il luogo dove poterlo fare, quali sono le ricadute di questa eventuale, ripeto eventuale perché ancora non c'è in atto una cosa del genere, apertura di un centro, di un grosso centro commerciale. C'è chi sostiene che ci sarà una ricaduta negativa per i commercianti locali, c'è chi invece sostiene che avendo la presenza di un polo di attrazione, questo potrebbe diventare una sorta di volano per mettere in moto tutta l'economia locale. Sono, come vedete, due modi di pensare diametralmente opposti, perché nell'un caso si pensa soltanto al negativo, nell'altro invece si pensa al positivo. Dove sta la verità? Bisogna vedere meglio nei numeri, leggere meglio nelle carte, però come in ogni cosa ognuno rimane sempre fermo nella propria opinione. Io faccio un altro tipo di discorso, il discorso è questo, che nasce dal fatto, da una semplice considerazione. Se si deve discutere centri commerciali sì, centro commerciale no, è un discorso. Se però dobbiamo discutere, il centro commerciale lo si fa o a Rosolini, e se non si fa qua si fa in un altro posto, qui bisogna fare un altro tipo di discorso. Perché vedete, se il centro commerciale nasce a Ispica, o nasce a Pachino, o nasce a Noto, i riverberi negativi su Rosolini ci saranno comunque. Ci sarà cioè il riverbero negativo per la nostra economia, se di negatività stiamo parlando, prendendo per buono che c'è l'aspetto negativo, nel caso in cui nasca, dove nasce in questo circondario, il risvolto negativo ce l'avremmo. Allora a questo punto sarebbe veramente da sciocchi se comunque deve nascere, farlo nascere ad Ispica, farlo nascere a Pachino, farlo nascere a Noto. Perché sarebbe da sciocchi? Per la semplice considerazione, ma veramente elementare nel dirlo, che noi avremmo da questo punto di vista soltanto l'aspetto negativo e gli aspetti positivi non li avremmo. Quali sono questi aspetti positivi? Beh, innanzitutto pensiamo al pagamento di oneri di urbanizzazione che si aggirano intorno ad 1 milione di euro. Capite bene che realizzare un parco commerciale a Rossolini farebbe entrare nelle casse della nostra città, che poi significherebbe di converso più servizi e più azioni per la città, di 1 milione di euro. Avremmo il pagamento annuale di un'ICI che è consistente, perché essendo un magazzino, un grande magazzino, non è quindi una prima casa, non c'è esenzione, deve essere pagata l'ICI. E poi c'è tutto quello che può venirci dall'indotto, sia per le persone che andranno lì a lavorare, sia in modo diretto che in modo indiretto. Queste situazioni positive un'amministrazione se le deve comunque chiedere. Se non lo si fa da nessuna parte, bene, ma se lo si fa a Ispica, questa positività se lo prende il comune di Ispica e noi abbiamo soltanto le cose negative. Se si fa a Pachino lo stesso, se si fa a Noto lo stesso. E allora perché, se si deve fare e se c'è il rischio che altri lo facciano, non lo facciamo da noi? Questa è la domanda che faccio senza dare risposta. Il cittadino saprà capire bene quale potrebbe essere la risposta, anche perché c'è un precedente che un po' mi allarma, ed è quello che il Consiglio Comunale di Ispica ha già approvato quello che noi dovremmo andare ad approvare. Questo che significa? Che già Ispica si sta attrezzando per questo. Sarà questo grande magazzino, sarà un altro, beh, questo non lo sappiamo, ma qualunque grande magazzino nascerà a Ispica, porterà beneficio alla città di Ispica e nocumento eventuale, se nocumento c'è in termini assoluti, anche soltanto a Rossolini. Allora questo non va bene. Allora come risolvere questo problema? Io ritengo che il Consiglio Comunale valuterà sotto tutti i punti di vista quello che si andrà a fare, ma ripeto, non soltanto lunedì, perché lunedì non si deciderà se aprire o no il grande magazzino. Togliamocelo dalla testa, qualcuno vuole strumentalizzare questo, qualcuno vuole cavalcare nei commercianti questo qua dicendo no, si aprirà a seguito di quello che si deciderà lunedì. Non è così, però in ogni caso in quella sede la serenità massima, e io spero che i commercianti non si facciano strumentalizzare da nessuno e che invece ragionino in termini, come dire, di concorrenza leale, che ragionano in termini di benefici per la città. I consiglieri comunali, da parte loro, hanno il dovere di dare il massimo per quello che può essere diciamo il beneficio che può derivarne per la città. Se queste sono le premesse, allora ritengo che le conclusioni saranno ovviamente di conseguenza. Auguro soltanto che non si arrivi a una facile strumentalizzazione e che non si arrivi a far diventare un civico consesso invece un luogo dove ciascuno può dire quello che si vuole senza guardare agli interessi superiori. Io penso che su questa strada si debba andare avanti. La decisione ovviamente non dipende dalla giunta attiva, dipende dal Consiglio Comunale, e al Consiglio Comunale è demandata questa importante decisione.
Abbiamo voluto toccare questo argomento perché direttamente o indirettamente lunedì quasi certamente se ne riparlerà di questa problematica, perché trattasi in modo inequivocabile che di una grossa operazione commerciale, e quindi occorre far capire anche ai cittadini quali benefici apporterà alla città, ma quali sono i riflessi che potrebbero avere su cosiddetti piccoli commercianti, quindi con la paura di vederli scomparire. E questo l'SOS che ha lanciato proprio in questi giorni anche l'onorevole De Benedictis, che si è fatto promotore di una proposta di legge alla regione siciliana per cercare di porre un freno a queste grosse catene di distribuzione, quindi dare un freno e quindi stabilire il numero in rapportato anche all'utenza del territorio.
Questo mi porta a fare questa riflessione. Se dovessimo ragionare in termini di centri commerciali sì e centri commerciali no, nel senso che se non lo si fa qui non lo si fa da nessuna parte, allora su qua discutiamone. E allora io sono d'accordo nella valutazione fino in fondo di questo impatto, e se c'è una legge regionale che dice stop ai grandi centri, la legge va sempre rispettata. Quando però il problema è quello di dire si fa a Rossolini o si fa a Ispica, a questo punto perché io devo come dire, avere soltanto le negatività e lasciare agli altri la positività. Faccio questo esempio: scendendo dalla via Ronghi, arrivato alla nazionale, io posso girare a sinistra o a destra. Se giro a sinistra a 3 km trovo il centro commerciale fatto nel territorio di Rosolini, che può avere quello che può avere. Se giro a destra a 3 km sono già a Ispica. Che cosa cambia fatto a destra e a sinistra? Dal punto di vista assoluto nulla, dal punto di vista invece economico cambia tutto, nel senso che il riverbero negativo ci sarà, ma il riverbero positivo l'avrà soltanto Ispica. Ecco, io su questo voglio battere, non sul se è giusto o non è giusto. Possiamo discutere, ma se non si fa da nessuna parte, benissimo, ma se si deve fare a Ispica e non a Rosolini, beh, io preferisco che si faccia a Rosolini e non a Ispica. È questo quello che è il mio pensiero in maniera chiaro e netto.
Purtroppo il comune di Rosolini si trova in una posizione territoriale così, diciamo, infelice, perché a 2 chilometri, a 3 chilometri si trova il Ragusano, si trova appunto Ispica, dove potrebbe nascere qualora il centro commerciale, qualora si dicesse no al territorio di Rosolini. Cambiamo argomento, vedremo gli sviluppi anche di questa situazione. Un'ultima nota: terminerà proprio dopodomani lo stop imposto dall'amministrazione comunale alla distribuzione di volantini e qualsiasi altra forma di pubblicità per via cartacea. Allora, dopo questo mese di stop, mancano ormai poche ore, quali accorgimenti sono stati adottati dall'amministrazione comunale per cercare di non ritornare sempre sullo stesso argomento e quindi ripetere gli errori del passato?
Sì, dunque, su questo voglio dire che il mese ci è servito intanto un po' per fare due esperimenti. Il primo è quello di vedere che, non essendoci la distribuzione del volantinaggio, la città non ha tutta, non presenta più nelle strade volantini e cartacce dovunque. Questo è un dato di fatto, i cittadini se ne rendono conto. La seconda conseguenza è stata quella di avere una città più accettabile da questo punto di vista. Ovviamente la situazione che adesso che riprende il volantinaggio è quello che ci sarà un maggiore controllo da parte dei vigili urbani nel modo come si dovrà esperire questo mezzo di pubblicità. I vigili urbani saranno sin dal primo giorno utile in giro per sanzionare eventuali distribuzioni anomale fatte in violazione delle norme stabilite dalle varie ordinanze sindacali. A questo aggiungo che stiamo studiando un altro fatto: ci sono alcuni comuni, ad esempio Palazzola Crede, che sta valutando e verificando la possibilità di trovare altre forme di pubblicità che non sia il volantinaggio. Ecco, su questo ci stiamo studiando e su questo faccio appello ai commercianti. Vedete, nel senso che se i commercianti nello fare distribuire la propria reclama lo fanno nel rispetto delle regole e quindi nel rispetto del decoro urbano, della pulizia della città, non abbiamo motivo di trovare altre soluzioni alternative. Se però vediamo che da qui a Natale ancora una volta troveremo la città destinata da volantini, qualche cosa allora non funziona nella distribuzione, e a quel punto riunirò tutti i commercianti della nostra città per vedere assieme a loro quali possono essere le strategie da adottare, fino anche a trovare soluzioni drastiche che finalmente possono dare ai commercianti la possibilità di reclamizzare i propri prodotti, ma alla città e ai cittadini di avere una città più decorosa e più pulita.
Era questo l'ultimo argomento trattato nel corso di questa trasmissione. Non resta altro che salutare a tutti i nostri radioascoltatori e darci appuntamento al prossimo 12 ottobre, allorquando torneremo ancora con un'ulteriore puntata di questa trasmissione in linea diretta. A tutti, buona serata.
Buon pomeriggio.
Tu t'ha affacciato mai dopo vivere? Quando tramonta brucia nel mare e i vecchi assetati in te si ride sotto la coppola a moccio noi pensare e rimma camminato queste sciate su sti giammenzi onno sti io vendo a mensa la buglie le case a leggio cantai su canzoni e a derrami è scritta con coraggio e calma. campagna con l'erba casa nata come mare a ghiacci nesci l'acqua la montagna a bocci di cent'anni può campare chi aderrà a me chi aderrà a me.